questo ennesimo massacro, e di massacro si è davvero trattato, con a quanto pare per metà dei bambini uccisi, persone bruciate vive, e solo l'ultimo episodio di violenza che turbano, che devastano una parte del Camerun, la parte del paese nord-ovest e sud-ovest dove si concentra la popolazione che parla inglese. Bisogna fare un passo indietro: il Camerun per lo più è un paese francofono, però per un retaggio di epoca coloniale ci sono delle regioni, delle aree dove si parla inglese. Da anni, almeno dal 2017, ma il problema era già iniziato prima, da anni è iniziata una rivendicazione che dapprima sotto forma di protesta gestibile, certamente non violenta, e poi invece trasformandosi in lotta armata, operazioni di terrorismo e via dicendo, continua a rivendicare i diritti della popolazione anglofona, e addirittura in parte si è creato, consolidato un movimento secessionista. All'origine delle rivendicazioni c'è la legittima richiesta di maggiore considerazione, se ricordo bene erano stati gli avvocati a iniziare le proteste chiedendo che nei tribunali si parlassero entrambe le lingue per non escludere, discriminare e penalizzare la popolazione inglese. Di lì poi, con l'accentuazione dovuta anche a fattori etnici che sempre contribuiscono a esasperare le divisioni in Africa, si è arrivati alla situazione attuale.
Professoressa, ma su alcuni territori del Camerun in particolare incombe anche l'incubo di Boko Haram?
E come? Nell'estremo nord, da anni oramai, Boko Haram non solo dalla Nigeria compie operazioni, attacchi, operazioni di terrorismo, ma ha insediato, si dice, delle basi. Direi che anzi la crisi di quella regione estrema è ancora più grave, se vogliamo quantificarla, perché le stime parlano negli ultimi anni di almeno 3.000 vittime e qualche centinaio di migliaia di sfollati, a cui si aggiungono i nigeriani che a loro volta cercano scampo da Boko Haram nel paese.
Professoressa, parliamo anche di equilibri politici. Sappiamo che nel paese da decenni c'è lo stesso presidente. La settimana scorsa ci sono state elezioni legislative e municipali, ma ci sono stati anche parecchi ricorsi, richieste di annullamento di alcuni scrutini. Quindi c'è tensione nel paese anche per questo.
È come se c'è tensione. Il regime, possiamo chiamarlo così, perché più che una democrazia imperfetta, quando un leader è al potere dal 1982 si può parlare di un regime consolidato, forte, che però ovviamente, anche a causa dell'età del presidente, che ormai non è solo il presidente più longevo ma anche 87 anni, mostra segni di instabilità. Le elezioni parlamentari della scorsa settimana sono state elezioni turbate da disordini, da violenze, e soprattutto il dato più importante, da una bassa affluenza.
Professoressa, una parola soltanto dal punto di vista umanitario sulla popolazione.
E la popolazione in queste zone che ho individuato patisce un'instabilità che ormai dura da anni.
E nelle altre zone?
Nelle altre zone la situazione non è così, di sicuro non è così critica, perché poi il Camerun è uno di quei paesi che da anni e anni, da decenni oramai anzi, gode di una crescita economica stabile ed elevata. Parliamo di una crescita del PIL annuo del 5, del 3, del 4% a seconda degli anni. Quindi è un paese che descrive il paradosso di molti, se non di tutti, i paesi africani. Cioè paesi ricchi di materie prime, ricchi di risorse, ricchi di popolazione, con una crescita economica costante, anche molto elevata e invidiabile, che però non si traduce in sviluppo umano, non si traduce in progresso, in qualità di vita, proprio perché da un lato c'è una situazione politica, quella che abbiamo descritto, un regime che dura da decenni e che controlla l'economia e ne approfitta, e dall'altro gruppi armati in stabilità che vanificano. In una regione dove ci sono 300.000 sfollati vuol dire che ci sono 300.000 persone che probabilmente si erano dedicate all'agricoltura, non possono più coltivare i campi e devono dipendere da qualcuno per la loro sussistenza.